Dunque, per il prossimo periodo, che sarebbe, mi pare, fino al 30 di dicembre. In questi giorni, fateci caso, avrete sicuramente qualche ritorno, del testo di Giovanni nella liturgia, di quelli che abbiamo già fatto. Nella liturgia di Natale avrete sicuramente il prologo, quindi
Nella terza messa del giorno.
fateci caso che ritornerà. Nel frattempo, in questo tempo che noi andiamo fino al 30, direi di prendere la successione, il seguito del Vangelo di Giovanni in questo modo. Il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, come un'unica unità, dato che si tratta abbastanza di un testo abbastanza lungo, e poi ritorneremo dal capitolo quinto al settimo, all'ottavo, perché si collegano tra di loro il quinto e il settimo, si richiamano dall'interno con fili interni di collegamento, si richiamano tra di loro. Allora, piuttosto che seguire 5, 6 e 7, che sarebbe un'unità un po' discontinua, un po' più difficile da leggere insieme, per la prossima tappa prendiamo il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, che è un lungo itinerario di meditazione sulla presenza e l'importanza di Gesù risorto in mezzo alla sua comunità. Uno dei capitoli più lunghi del Vangelo di Giovanni, intessuto in questo modo. C'è una prima parte del capitolo sesto che riferisce la redazione di Giovanni, nella versione di Giovanni, riferisce l'episodio famoso, quello più famoso che ci sia nei Vangeli, di gran lunga, perché è riportato da quattro evangelisti. Questo episodio è riportato 6 volte, che vuol dire il massimo possibile delle volte nell'avere 4 testi, essere riportato 6 volte vuol dire che almeno due lo riportano 2 volte, no? E quindi è un testo particolarmente sentito, particolarmente significativo, quello della cosiddetta moltiplicazione dei pani. Evidentemente la comunità cristiana primitiva, la tradizione evangelica, per riportarlo 6 volte deve avergli attribuito un valore del tutto particolare, del tutto speciale. Ora, è su questo valore del tutto particolare, del tutto speciale, del racconto della moltiplicazione dei pani, che l'Evangelista Giovanni intesse il suo capitolo, con 2 sviluppi successivi. Prima, appunto, il racconto, va bene, con la sua coda molto abbreviata, che si trova anche negli altri evangelisti. Il racconto ha una coda di camminata sul lago a piedi sulle acque da parte di Gesù, che è un po' l'appendice del racconto anche negli altri evangelisti. E poi, dal versetto 22 in poi, c'è un lunghissimo sviluppo meditativo sotto forma di una specie di omelia. È una specie di omelia tenuta da Gesù. Dico omelia perché la si ambienta nella sinagoga. La sinagoga era il luogo della riunione di preghiera del sabato, durante la quale si facevano le letture e poi il commento alle letture, proprio l'omelia come la intendiamo noi. Una specie di omelia dal versetto 22 alla fine del capitolo, specialmente fino al versetto 66-65, quindi una lunga unità, che si sviluppa in due stadi successivi, che sviluppano precisamente quelli che dovrebbero essere i due motivi principali per cui il racconto della moltiplicazione dei pani è stato lungamente meditato, così intensamente dagli evangelisti. Il primo sviluppo, che va dall'inizio, dal versetto 26 soprattutto, fino al versetto 47, quindi la prima metà di questo lungo sviluppo meditativo, è dedicata a cogliere il senso profondo della moltiplicazione dei pani, con questa sottolineatura, con questa sfumatura, che Gesù è il pane che dà la vita, quindi il pane, sottolineando il, che dà la vita, sottolineando la. In altri termini, il rapporto con Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, l'abbiamo già visto nel primo capitolo, in modo chiaro di tutti, nella seconda metà del primo capitolo, il rapporto con Gesù, il cristianesimo, secondo il Vangelo di Giovanni, è un rapporto di amicizia interpersonale profonda con Gesù risorto. Abbiamo trovato il Messia. Il guardarsi negli occhi, il chiamarsi per nome, il riconoscersi, il cambiare senso e direzione alla propria vita nel nome suo. Quelle cose sottolineate nel primo capitolo vogliono dire appunto che per Giovanni il cristianesimo è prima di tutto questo rapporto interpersonale con Gesù. Allora, questo rapporto interpersonale profondo con Gesù è una sorgente, un nutrimento, un'energia che dà la vita, cioè dà alle persone che lo sperimentano, che lo vivono, quella nuova qualità della vita che Gesù aveva e che lui solo può dare. Io sono il pane che dà la vita. E su questa tematica si fa il primo sviluppo, cioè sulla sottolineatura e la sfumatura del racconto della moltiplicazione dei pani, il senso del fatto che Gesù moltiplica i pani sarebbe un gesto con cui proclamare: io sono il pane che dà la vita. Oppure, poco più avanti, ripetendo la stessa tematica, si dirà la vita eterna, che nel Vangelo di Giovanni non significa la vita futura o al di là della morte, significa la vera vita, quella che è l'unica che può chiamarsi tale, o che è l'unica che vale la pena di essere vissuta, per cui vale la pena di vivere. Questo è il primo sviluppo del capitolo sesto, del commento del capitolo sesto. E poi c'è un secondo sviluppo che rilegge l'episodio della moltiplicazione dei pani in chiave eucaristica. Ma non tanto in chiave eucaristica per dire quello è una specie di prefigurazione di simbolo della tavola dell'altare e della moltiplicazione del pane che si fa, della condivisione del pane che si fa nell'Eucaristia. Ma più a fondo, come del resto negli evangelisti è sempre, il significato dell'Eucaristia nasce dal significato della morte di Gesù. L'Eucaristia è innanzitutto il sacramento, cioè la rappresentazione sotto dei segni, la rappresentazione drammatizzata con dei segni, con il segno del pane e con il segno del vino, della morte di Gesù per noi, della morte, del significato della morte di Gesù. Il significato della morte di Gesù è il punto culminante, il punto terminale, l'approdo di una vita, la vera vita, la vita eterna, di una vita spesa, consumata, dedicata a portare nel mondo, a incarnare, a rendere presente l'amore di Dio, a essere un vaso, un pozzo, una sorgente traboccante all'esterno di questa vita di Dio, la vera vita. Gesù ha speso la sua vita, i suoi giorni, soprattutto i suoi giorni di ministero pubblico, precisamente in questo modo, dedicando il suo tempo, i suoi giorni e le sue ore, consumandoli al servizio in funzione dei bisogni della gente, da quelli di carattere, noi li chiameremmo materiale, anche se questo termine è molto convenzionale e molto discutibile, a quelli che noi chiameremmo, sempre con un termine molto convenzionale e molto discutibile, spirituali. Gesù ha speso la sua vita nell'evangelizzazione, nell'annuncio, nella promozione umana, negli atti di pronto soccorso, di intervento efficace nella vita e per i bisogni e le urgenze delle famiglie, delle persone che egli conosceva. È stato, si potrebbe dire, un uomo mangiato dalla folla, dalla gente, dal bisogno degli altri. È stato una vita versata, effusa, sparsa, spesa per il bene degli altri, per la salvezza delle persone, per mettere nel mondo l'amore di Dio. Una vita vissuta in questo modo, come pane mangiato, come vita versata, logicamente trovava il suo culmine in una morte non solo liberamente accettata, ma logica conseguenza del suo aver preso certe posizioni, del suo aver fatto certe scelte di coerenza con questo senso della sua vita, con questa sua vocazione, nonostante tutto quello che invece nonostante tutti i condizionamenti, come li chiameremmo noi oggi, che egli aveva intorno a sé. È logico che allora, alla vigilia della sua morte, egli abbia, per così dire, rappresentato, concretizzato, condensato il senso della sua vita e il senso della sua morte in quel gesto della cena pasquale, che egli ha aggiunto alla cena pasquale, della frazione del pane e della distribuzione della coppa del vino, con quel commento che egli ha fatto. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio, questo è il mio sangue versato. Dopo una vita spesa non nella custodia e nell'adorazione di sé, ma nella offerta di sé. Dopo una vita e alla vigilia di una morte, vissuta e realizzata come l'offerta suprema di sé, chiaramente quel gesto rappresentava come un condensato di una prassi, di uno stile di vita di tipo oblativo, di tipo gratuito, di tipo auto-espropriante, invece che auto-adorativo, auto-protettivo, auto-centrico. Ora, uno dei commenti più cari agli evangelisti, una delle riflessioni che gli evangelisti ci hanno trasmesso della comunità cristiana primitiva sul gesto della moltiplicazione dei pani da parte di Gesù è precisamente dello stesso segno e dello stesso senso dell'Eucaristia. Il senso della vita e della morte di Gesù come pane spezzato sulla tavola del mondo, vita spesa per il regno di Dio, per la diffusione e la testimonianza dell'amore di Dio. Da qui la seconda versione e la seconda sfumatura di commento nel nostro evangelista al io sono il pane della vita, alla moltiplicazione dei pani come paradigma, come parabola della vita e della morte di Gesù, del senso della vita e della morte di Gesù, del senso di una vita e di una morte vissute, celebrate, preparate, vissute, celebrate come una offerta di sé. Nello stile di quella frase riportata dagli altri evangelisti, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto, cioè come l'ultima rata, la rata suprema di un versamento e di un investimento di sé per un cambiamento radicale, per una trasformazione radicale della nostra maniera di vivere, della qualità della vita umana. In questo secondo modo viene commentata, in questo capitolo sesto, come vedrete soprattutto dal versetto 48-49 in poi, la vita e la morte di Gesù, così come sono condensate o profeticamente proclamate nel gesto dell'Eucaristia. Questa visuale, diciamo, dinamica dell'Eucaristia come gesto profetico, come drammatizzazione del senso della vita e della morte di Gesù, è il senso più antico, più originario dell'Eucaristia. L'altro, quello che noi abbiamo più istintivo, quello della presenza reale, quello dell'adorazione, questo è un senso dell'Eucaristia di tipo derivato, di tipo secondario, successivo, venuto dopo, di conseguenza, mentre il senso originario dell'Eucaristia è proprio quello di essere il sacramento, il condensato sacramentale, la versione paradigmatica, parabolica, il gesto profetico della vita e della morte di Gesù come gesti oblativi, come autodonazione. È una specie di condensato, no? Sacramentale di questa vicenda della vita e della morte di Gesù. In questo senso l'Evangelista, questo secondo senso, l'Evangelista rileggerà il racconto della moltiplicazione dei pani. Tra parentesi, queste due grosse sfumature, che sono la prima e la seconda parte del capitolo sesto, del discorso centrale del capitolo sesto, dell'omelia del capitolo sesto, fateci caso, corrispondono ai due grandi momenti della nostra celebrazione eucaristica: la cosiddetta liturgia della parola, la cosiddetta liturgia eucaristica. Sono né più né meno che la attualizzazione, la celebrazione di questi due momenti dello sviluppo del discorso dell'omelia nella sinagoga di Cafarnao, riportata dal capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. La nostra cosiddetta liturgia della parola non è altro che la celebrazione della affermazione fondamentale: io sono il pane che dà la vita, chi mangia di questo pane non avrà più fame, chi mangia di me, chi beve di me non avrà più sete. Questo rapporto interpersonale con Gesù attraverso la fede, attraverso l'ascolto della sua parola, attraverso l'amicizia interpersonale con lui, è praticamente il nucleo e la sostanza della cosiddetta liturgia della parola. La parola è, parola con la P maiuscola, altro non è che il sacramento della presenza, la voce della presenza del Signore risorto, la voce che chiama, raccolta e che chiama attorno a sé, la voce che chiama conversione. Questa è la liturgia della parola, la voce del Signore Gesù. E la seconda parte della nostra celebrazione eucaristica, la cosiddetta liturgia eucaristica, altro non è che la celebrazione del gesto supremo della cena del Signore, dell'ultima cena del Signore Gesù, come condensato sacramentale del significato della sua vita e della sua morte, che ora egli affida a noi, depone nelle nostre vite, o vuole deporre nelle nostre vite, perché ne vengano plasmate, ne vengano nutrite. Il capitolo sesto si conclude, dopo questo corpo centrale importantissimo, con la logica conclusione. Dopo l'omelia, nelle nostre celebrazioni eucaristiche c'è la professione di fede, la logica risposta ad una celebrazione autentica di incontro col Signore risorto attraverso il sacramento della parola, attraverso il segno della parola, attraverso il ponte, la comunicazione della parola di Dio. La logica conseguenza è la professione di fede, è quello che il capitolo sesto porta negli ultimi versetti, specialmente a partire dal 66 in poi, con le famose parole della professione di fede di Pietro secondo il quarto Vangelo, perché una professione di fede di Pietro in Gesù c'è anche negli altri evangelisti, ma è quella classica, cioè che Gesù è il Cristo. Invece qui, vedete, abbiamo la stessa cosa detta con altre parole. È molto importante questo, notare questo. Il Vangelo di Giovanni, più degli altri, ci fa vedere perché di Vangeli non ne è esistito uno solo, ma ne esistono quattro. Perché non sono l'uno uguale all'altro? Perché ognuno di essi rappresenta e condensa una nuova edizione della fedeltà a Gesù, del riferimento a Gesù, della professione di fede in Lui. Quello che gli altri evangelisti riportano di Pietro, che dice tu sei il Cristo, vedete come qui viene attualizzato, riattualizzato, rifuso, con altre parole ma con lo stesso senso profondo, nel nostro evangelista. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che danno la vita. Come dire, le altre parole sono chiacchiere. Tu solo hai parole che danno quello che dicono, mentre le nostre parole dicono ma non danno. Profondissima questa riflessione, vedete, sul incontro con Gesù. Signore, da chi andremo? Tu solo hai delle parole che danno quello che dicono. E perciò noi abbiamo creduto in te, perché abbiamo riconosciuto che tu sei il Santo di Dio. Anche qui vedete la versione diversa del termine il Cristo, il Messia, usato dagli altri evangelisti. Un'espressione tipicamente ebraica, tipicamente semitica, il Santo di Dio, vuol dire l'incaricato speciale, un inviato speciale, una speciale incarnazione, una speciale testimonianza, una specialmente valida manifestazione di Dio. Il percorso del capitolo sesto è questo: dall'episodio di partenza, uno dei tanti eventi contenuti nella tradizione evangelica, quello che forse è stato meditato di più. Questa lunga meditazione, specie di omelia, in due sviluppi successivi, la conclusione, la professione di fede sotto quella forma che abbiamo visto. Questo è il percorso del capitolo. Si potrebbe aggiungere un'ultima cosa, cioè quella attualizzazione del racconto della moltiplicazione dei pani che gli evangelisti hanno, che il racconto della moltiplicazione fatto dagli evangelisti ha soltanto suggerito o soltanto suggerisce tra le righe, e che invece oggi è di una, che la situazione odierna, il problema odierno della alimentazione o della del pane inteso proprio come il necessario per sopravvivere, perché la grande ricchezza del termine biblico pane è precisamente il fatto che abbia così tanti sensi, da quello, chiamiamolo così, più elementare, che è quello della sopravvivenza fisica a quello di ciò che serve per la sopravvivenza fisica, a quello che altri passi della Bibbia indicano con quella frase famosa che non di solo pane vive l'uomo, cioè che esiste nella nostra esistenza una fame, una sete, un bisogno molto più grandi che non... Sì, è una tematica che il Vangelo di Giovanni riprenderà parecchie volte, questa. Questi vari livelli di significato, no, della parola pane, che anche poi sono i livelli di significato che ci sono nella frase abituale della preghiera del Padre Nostro. Noi siamo abituati a dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, non so cosa pensiamo, se ci pensiamo, quando diciamo queste parole, ma la Bibbia ci educa, ci insegna a vedervi una molteplicità di livelli di senso, da quello, chiamiamolo più elementare, a quello più sublime, da quello che noi chiamiamo materiale a quello che noi chiamiamo spirituale. La stessa cosa vale per questo racconto della moltiplicazione dei pani, che ha una sua attualità e una sua attualizzazione anche sul piano della condivisione dei beni economici, grandissimo problema di drammatica attualità, soprattutto a livello internazionale, ma anche a livello nazionale. Anche questa sfumatura di senso è suggerita dagli evangelisti, soprattutto in quel provocazione che Gesù fa ai suoi quando dice dove possiamo rimediare, come possiamo rimediare il necessario perché tutta questa gente abbia da mangiare. Oppure lo suggerisce ancora indirettamente nel commento finale all'episodio, quando fa intravedere che la gente, al versetto 14, quando fa intravedere che la gente legge il fatto compiuto da Gesù al livello più immediato, più elementare, quello che noi chiameremo materiale. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo, intendendo per questo colui che è capace di procurarci da mangiare in modi molto diversi dal solito. La frase sarà poi ripresa da Gesù più avanti al versetto 26. In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto un segno, come dico io, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati in quel modo. La cosa è in filigrana, diciamo, è un po' nascosta tra le righe, ma è una delle grandi sfumature di senso di questo racconto di Gesù, probabilmente la più antica, la più originaria, forse la più implicita, lasciata più implicita dagli evangelisti, ma che va esplicitata decisamente in una nostra meditazione oggi di questi brani del Vangelo, va esplicitata decisamente nella celebrazione dell'Eucaristia, va esplicitata decisamente nella preghiera del Padre Nostro, poiché si tratta di una delle grandi vergogne dell'umanità, di fronte alle quali la professione di fede cristiana o ha alla comunità cristiana o ha delle risorse e delle capacità originali, oppure si rivela come una delle tante, tante perché ce ne sono state, ce ne sono tante, maniere di riempire l'uomo di discorsi sublimi quando e mentre ha bisogno di soluzioni, a livello, ha prima di tutto bisogno a livello dello stomaco. Questa dimensione, chiamiamola così, concreta, della moltiplicazione dei pani, come del resto di tutta la vita di Gesù, spesa senza riserve per risolvere i problemi che noi chiameremmo materiali della gente, è una sfumatura da non trascurare, anzi da evidenziare nella lettura di questo passo, anche se poi l'Evangelista si è mosso nel suo sviluppo successivo soprattutto nella direzione di quella frase biblica, non di solo pane vive l'uomo, ma prima e più a fondo ancora di questa meditazione ci sta la meditazione sul piano storico di questo episodio. Perché Gesù ha fatto un gesto di questo genere? Quali effetti ha prodotto? Queste cose sono solamente accennate dagli evangelisti, ma sono solamente implicite, ma sono da esplicitare assolutamente in una situazione storica nella quale noi abbiamo sotto gli occhi e non possiamo far finta di ignorarlo, il dramma di 40.000 bambini che ogni giorno muoiono di fame. Un'umanità che produce queste situazioni non può essere coperta semplicemente con una coperta, con un manto di meditazioni sul pane spirituale. Sarebbe una turlupinatura dello stesso senso spirituale. Le due cose devono camminare insieme. Non a caso le comunità cristiane di oggi, per esempio le campagne di solidarietà della Conferenza Episcopale Tedesca, sono state sempre intitolate a questo brano del Vangelo. Non a caso il grande documento della Conferenza Episcopale Italiana per le comunità cristiane d'Italia degli anni 90, l'ultimo decennio del XX secolo, è proprio una lunga, articolata meditazione sulla carità, sul senso la carità, corposo, chiamiamolo così, molteplice, a livello diremmo materiale ed anche a livello spirituale. Dunque abbiamo altri spunti di meditazione, di lettura, che sono tra le righe. Ve li ho detti proprio perché poi non vi sfuggano. Questo è un po' lo scheletro e il tracciato del capitolo sesto.
Scusa se interrompo un attimo, però ci deve essere un equivoco stasera c'è stato. Noi stavamo in attesa della Samaritana, cioè che è stato saltato.
Allora ho capito male io quando abbiamo detto... Quando abbiamo detto...
Cioè, l'inquadratura era da leggere per poi farlo insieme. Cioè, l'inquadratura era stato fatto di tutto fino all'ultimo, al secondo miracolo di Cana. Però sì, l'altra volta avevi promesso che avremmo fatto la Samaritana.
Beh,
No, non lo so, mi sembra di aver capito così. Era così, Mario?
Va bene, allora recuperiamo in questo modo, che se voi l'avete letto, intanto mi dite le vostre cose, poi io rispondo. L'avete letto?
Come no?
Anche quello? E poi non so se dall'altra volta erano rimaste cose da dirsi sugli altri capitoli, lo stesso, eh? Anche su quelli precedenti. Mi ricordo che ci eravamo fermati.
L'altra volta avevamo fatto bene le nozze di Cana.
E... su quel brano delle nozze di Cana, però c'è anche dell'altro materiale che poi...
Nicodemo.
Poi potete dirmi... potete dirmi voi, insomma. Ad ogni modo, io la suddivisione qui non me lo sono segnata come l'avevamo fatta, non è un problema, però la riprendiamo così. Qui adesso ci lasciamo il tempo per quello che avete da dire voi sul testo che avete letto, quindi anche sul Samaritano.
Qui dice, a un certo punto, comincio io per dire, a un certo punto dice che Giovanni battezzava, no? Al 3.25 di Giovanni battezzava, poi a un certo punto c'era un altro che battezzava. Dico, sono rimasto perché in genere negli altri Vangeli non c'è scritto che c'era un altro che battezzava. Qui invece al versetto 25 del capitolo 3 dice proprio così: nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione. Andarono perciò da Giovanni e gli disse: Rabbè, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui. Chi era Gesù?
E qui chiaramente la frase si riferisce a Gesù, però l'Evangelista corregge questa informazione che non viene da lui nel versetto primo e secondo del capitolo 4, quando dice: quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire che Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, parentesi, sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, cioè toglie l'occasione di questa precedente disputa, chiamiamola così, di parte, di gruppo, tra i discepoli di Giovanni e i discepoli di Gesù. Quindi la frase come sta si riferisce sicuramente a lui, perché hai detto colui che tu hai, no?
Sì.
Però è il riferire a Giovanni il battezzatore una cosa sentita dire, e l'Evangelista con un inciso successivo la corregge, la precisa meglio, dicendo che erano i discepoli di Gesù che battezzavano. La cosa non cambia granché per quanto riguarda i rapporti fra il battesimo di Giovanni e il battesimo di Gesù, perché i versetti del capitolo 3 dal versetto 22 in poi di questo si occupano, non tanto
il versetto 30 poi si egli deve crescere io invece di diminuire,
sì, è del rapporto fra Gesù e Giovanni di cui ci si occupa, sì. E ripeto, il rapporto fra Gesù e Giovanni doveva essere di attualità ancora all'epoca del Vangelo di Matteo, oltre che all'epoca degli evangelisti precedenti, per via della presenza dei due gruppi, i discepoli di Gesù e i discepoli di Giovanni. Però quello che il nostro evangelista annota, al di là della precisazione se era o non era Gesù o se erano i suoi discepoli che battezzavano come Giovanni, è non tanto il fatto che questo gesto, questo segno caratteristico della predicazione di Giovanni, per cui lo si chiamò il battezzatore, E non solo che questo gesto caratteristico della protezione di Giovanni è stato fatto proprio da Gesù e dai suoi discepoli, è stato assunto, è stato ripreso, quanto soprattutto del rapporto fra la figura di Gesù e la figura di Giovanni, quindi fra il battesimo di Gesù e il battesimo di Giovanni. È di questo soprattutto che si occupa l'Evangelista, perché questa era la questione che stava al centro dell'attenzione e al tempo dell'Evangelista e al tempo dell'inizio del cristianesimo, dei primissimi anni, se cioè il battesimo dei discepoli di Gesù o l'entrata a far parte con il battesimo del gruppo dei discepoli di Gesù era la stessa cosa o era qualcosa di secondario, di inferiore rispetto all'entrata a far parte dei discepoli di Giovanni. Ed è su questo che si svolge il discorso, perché si dice che andarono a riferire queste cose a Giovanni il battezzatore ed egli dice loro: guardate che quello che io ho fatto fino adesso era soltanto l'anticamera di quello che un altro, come vi avevo già detto, è che io ho tradotto con l'altra immagine parabolica, l'anticamera e la camera, ma che comunque è lo stesso, no? Il senso è lo stesso. Io sono soltanto uno degli organizzatori della festa di nozze, che è la festa di nozze che sta sullo sfondo dell'episodio di Cana, come abbiamo detto l'altra volta, le nozze fra Dio e l'uomo, fra il Verbo e la carne, fra quelli di cui parla il prologo, no? Il legame indissolubile dell'incarnazione. Io sono soltanto un organizzatore, un incaricato di preparare questa festa. Adesso la festa è iniziata, quindi io ho finito il mio compito. È dunque, come vedete, il portare l'attenzione su Gesù, l'obiettivo principale di questi versetti, e sul significato della presenza di Gesù nella storia, come appunto il Verbo, come dice il Logos, no? Come dice il Logos, il Verbo, la parola, la suprema espressione, manifestazione visibile del Dio invisibile, che ha sposato, che ha messo la sua tenda in mezzo a noi, che ha sposato la nostra condizione umana. Lo stesso dicono le parole successive: chi viene dall'alto è superiore, chi viene dalla terra è inferiore, chi viene dal cielo è superiore. Poi, riferendosi sempre a Gesù, dice quelle famose parole: egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio. Sentite il prologo: in principio era la parola si è fatta carne. Dunque, Gesù è colui che parla parole di Dio. Sentite l'eco di quello che abbiamo sentito prima, no? Nel capitolo sesto: tu solo hai parole che danno la vita. E infatti qui si prosegue dicendo: proferisce parole di Dio e dà lo Spirito senza misura, cioè parole che danno quello che dicono, come vi dicevo prima. Per cui chi crede nel Figlio ha la vita di Dio, chi non obbedisce al Figlio non è in comunione con Dio. È interessante che prima si dice chi crede, versetto 36, e poi si dice chi non obbedisce, non si dice chi non crede. E questo già suggerisce che cos'è la fede secondo il Vangelo di Giovanni, almeno in questa frase qui, chi crede, il rovescio di chi crede è chi non obbedisce a Gesù, dove per credere quindi si intende non tanto una opinione, una idea, una convinzione, una dottrina, quanto un rapporto, sentite, un rapporto interpersonale di comunione con Gesù. E comunque questo è il baricentro di questi versetti, è tirare l'attenzione, no, sull'importanza della figura di Gesù, in funzione della quale era quella di Giovanni, quindi sull'importanza del battesimo e della comunità cristiana in rapporto a quello che ne era soltanto l'anticipo o la... Quindi è spezzare una nuova lancia, un nuovo intervento di Giovanni come quello che si era sentito prima nel capitolo primo, l'abbiamo visto l'altra volta. Sei tu il Cristo? No, io non lo sono. Chi sei tu? Lo sono una voce che grida, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. La voce dell'avvento, in particolare, no? Che grida proprio questo, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, per questo che ogni anno siamo invitati a riscoprirlo di nuovo.
E dice, nessuno accetta la sua testimonianza. E poi subito dopo dice, chi però non accetta, cioè quel nessuno, perché è così tassativo, che poteva dire soltanto pochi accettano la sua testimonianza.
Sì, è una maniera di dire questo, perché la frase che segue subito dopo, chi però ne accetta la testimonianza, indica che sono due posizioni, che egli è segno, come dirà l'Evangelista Luca, di contraddizioni, cioè sta nel mezzo a due atteggiamenti contrapposti, no? Quello di chi lo accoglie o di chi ne accoglie la testimonianza. Interessante, la testimonianza, perché prima si era detto egli attesta ciò che ha visto e udito. Tipico del Vangelo di Giovanni questo parlare della evangelizzazione, dell'annuncio come una testimonianza. Vi ricordate il prologo, le prime righe della prima lettera di Giovanni, che dicono la stessa cosa della testimonianza degli apostoli, no? Quello che noi abbiamo visto, quello che le nostre mani hanno toccato, questo noi annunciamo anche a voi, perché anche voi come noi abbiate comunione con il Padre e con il Figlio suo, e credendo abbiate la vita. Vi ricordate quelle parole, le abbiamo lette quando commentavamo il prologo? Così qui, dell'annuncio di Gesù, lo stesso si dice che è una testimonianza, cioè risulta il risultato, la voce di una esperienza personale. Egli attesta ciò che ha visto e udito. E questo è importante da sottolineare, non solo perché l'Evangelista Giovanni si dimostra particolarmente attento a questo modo di presentare il cristianesimo, di presentare prima di tutto Gesù e poi la Chiesa come una testimonianza, no? Ecco, questo è particolarmente importante anche per noi, per sempre, insomma, per le comunità cristiane di tutti i tempi, no? Che la trasmissione della fede avviene attraverso una catena di testimonianze, intendendo per testimonianze appunto il raccontare ad altri ciò che abbiamo visto e udito, ciò che abbiamo scoperto. Ricordate la seconda metà del primo capitolo, è così suggestiva in questo senso, abbiamo trovato il Messia, vieni a vedere. è la stessa cosa che viene detta qui con il termine testimonianza. Poi, altre cose?
Che poi la samaritana. Dunque, io volevo fare questa domanda qui, la samaritana, su quel pezzo lì. Perché Gesù le dice alla donna, va a chiamare tuo marito, quando lui sapeva bene, cioè che non aveva marito, e non le risponde invece su che cosa deve fare per avere di quell'acqua viva, come la donna le aveva chiesto, no? Le aveva detto, Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere al pozzo. Lui ci risponde, va a chiamare tuo marito, forse per farle capire che prima doveva risolvere la sua posizione personale, cioè di fedeltà nella condizione umana, oppure per altro motivo. Cioè Gesù non gli dà risposta, insomma, sul come trovare quell'acqua viva di cui lui gli parla. E poi ancora più sotto, perché quando i discepoli gli dicono Rabbì mangia, e Gesù gli risponde, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, mentre alla samaritana lui stesso aveva chiesto di bere l'acqua del pozzo. Cioè agli apostoli lui in pratica dice mio cibo è un altro, no? Alla samaritana anche alla samaritana gli parla dell'acqua viva, però gli aveva anche chiesto l'acqua del pozzo, cioè perché era stanco del viaggio. Sono due domande. Primo, perché gli dice va a chiamare tuo marito e non gli risponde invece sulla domanda che la donna gli fa, cioè dimmi dove posso trovare quest'acqua viva. E lui in pratica di questo non gli dà risposta, anche quando lei alla fine va via. E in pratica resta più colpita dal fatto che Gesù, di avere scoperto in Gesù un profeta, che non sto fatto dell'acqua viva. Cioè lei quando poi dopo va via, no? Va giù dagli altri, gli dice ho trovato uno che mi ha detto tutto della mia vita, che sia forse il Messia. Cioè era stata meravigliata soprattutto dal fatto che Gesù gli aveva detto in pratica tutto della sua vita senza conoscerla prima, però sul fatto dell'acqua viva Gesù non gli risponde, non mi pare di cogliere una risposta.
Dunque, avrete notato che anche in questo capitolo del Vangelo di Giovanni c'è la solita storia che vi ho presentato fin dalla prima sera, cioè il racconto ha un suo sviluppo lineare, interessante, tra l'altro suggestivo, l'incontro di Gesù con una donna da soli, che viene commentato dai discepoli secondo le mentalità del tempo, ma non tanto del tempo, anche di oggi. Il racconto ha una sua logica, un suo sviluppo narrativo semplice a livello degli eventi storici dell'epoca di Gesù e poi ha tutta una serie di suggestioni nascoste tra le righe. E ve l'ho detto come la principale caratteristica del Vangelo di Giovanni, ve lo ricordate, l'avrete riscontrato, io spero anche qui, perché questa è una delle pagine più magistrali in questo senso del quarto Vangelo, in quanto che la storia di questa donna, l'Evangelista la conduce, di questo incontro tra Gesù e questa donna, l'Evangelista la conduce in modo che vada a finire a stabilire un rapporto personale tra Gesù e questa donna, in modo che vada a finire che dalla estraneità di partenza si arrivi al coinvolgimento della fine. In altri termini, il racconto, diciamo così, sul piano storico, è la filigrana di un altro racconto, che è quello dell'itinerario della conversione a Gesù, di ognuno, di un incontro interpersonale, di un incontro di conversione con Gesù. E se teniamo presente questo, si spiegano anche queste cose che tu adesso dicevi. Perché? Perché ad esempio, quando Gesù non risponde alla domanda dammi di quest'acqua e cambia argomento così bruscamente, è precisamente perché si accorge che il dialogo con questa donna resta sul terreno banale. Cioè non va a coinvolgerla. Lei chiede, come nel capitolo sesto Gesù farà notare, voi non mi cercate perché avete visto un segno, ma perché avete avuto facilmente un pranzo già pronto. Così qui Gesù dice, tu mi parli di quest'acqua, io non parlo di quest'acqua. Tu mi parli come se io avessi una specie di stratagemma di estrazione dal pozzo, di acqua che costi meno fatica di quella che devi fare solitamente tu, ma io non parlo di questo. E proprio per far notare che Gesù non parla di quello, bruscamente il discorso si sposta dall'acqua su cui si è continuamente equivocato. Avete notato il doppio senso continuo delle parole? Fino a questo momento, fino alla frase della donna dammi di quest'acqua, si nota che si è equivocato in continuazione su due sensi, Gesù su uno, lei su un altro, e lei rimane su quest'altro piano, quello di Gesù, del Signore, del rapporto con Dio, diremmo noi oggi della religione, come uno strumento tecnologico superiore, come l'avere a disposizione una possibilità, un vantaggio in più, come è istintivo e molto diffuso concepire il rapporto con Dio. E Gesù bruscamente, proprio perché il suo obiettivo è di portare la donna ad un rapporto di coinvolgimento personale con lui, anzi di portarla alla scoperta di chi è lui e quindi di che cos'era quell'incontro e di che razza di incontro si trattava, allora sposta bruscamente il discorso su un altro piano e dice alla donna vai a chiamare tuo marito, cioè porta il discorso sulle dimensioni personali, su quello che non poteva non coinvolgere la sua persona. E se voi notate, anche a questo punto la donna sfugge. Vedete come prosegue il discorso? Non ho marito. È Gesù che la incalza di nuovo sul terreno interpersonale, sul terreno del coinvolgimento suo, dicendogli, hai detto bene, non ho marito. Infatti ne hai avuti cinque, quello che hai adesso non è tuo marito. Al che la donna di nuovo sfugge sul piano, su un piano, sfugge all'incontro personale, sfugge su un altro piano, sul piano che noi oggi chiameremmo della cultura religiosa, dell'informazione, e fa a Gesù la domanda di cultura religiosa. Noi samaritani abbiamo un tempio qui sul colle Garizim, che è proprio lì sopra dove si trova quel posto. Voi giudei ci avete un tempio a Gerusalemme sul monte di Sion. Insomma, qual è la religione vera? Che è una tipica domanda di curiosità religiosa, cioè dove lei come persona non si coinvolge. Mentre Gesù cerca lei, lei cerca altro. Vedete com'è tessuto in modo geniale sto racconto, in modo proprio. E Gesù anche su questo argomento la porta fuori del suo terreno, Lei voleva sapere se, insomma, bisognava andare al Tempio per incontrare Dio su Garizim o in Samaria o a Gerusalemme, in Giudea. Perché c'era una rivalità tra i due templi, c'era stata una scomunica reciproca, c'era un'eresia, i giudei consideravano un'eresia. E Gesù sposta di nuovo il discorso dicendo né l'uno né l'altro. C'è un'altra religiosità da scoprire. È venuta l'ora ed è adesso che il rapporto con Dio sta su un altro piano. Vi ricordate che nel capitolo secondo, dopo le nozze di Cana, questo discorso riaffiorava in quel commento dell'Evangelista sulla frase di Gesù, distruggete questo tempio, io in tre giorni lo farò risorgere. Capitolo secondo, l'Evangelista commentava, egli parlava del tempio, del suo corpo. Sentite come viene a tiro perfettamente qui il discorso. Egli parlava del tempio del suo corpo. Sì, Gesù risponde alla Samaritana, né l'uno né l'altro. Adesso c'è un altro tempio, sottinteso, sono io. E chi legge il Vangelo di Giovanni lo sa già dal capitolo secondo. Quindi è possibile leggere questo tra le righe, come vedete, molto bene. Ed infatti a questo obiettivo, a questo scopo finale, Gesù porta il discorso con la risposta successiva. La donna sposta di nuovo il discorso dal Tempio al Messia, che secondo i samaritani ed anche secondo i giudei era un'attesa a breve termine. So che deve venire il Messia e so che sarà lui a risolvere definitivamente questa questione del Tempio e della vera religione. Ed è a quel punto che giunge al culmine questo tessuto di dialogo interpersonale, quando Gesù dice sono io che ti parlo. Ed è a quel punto, non a caso, che la donna, dopo l'interruzione che fa l'Evangelista dei versetti del versetto 27, è a quel punto che la donna se ne va, l'Evangelista nota, lasciando la brocca. In Giovanni bisogna abituarci a far caso alle parole, gliel'ho già detto fin dalla prima sera, lasciando la brocca, perché la brocca era ciò che serviva per attingere l'acqua del pozzo. Perché lasciando la brocca? Perché aveva evidentemente trovato un'altra acqua, un altro pozzo, per cui quella brocca non serviva più. Lasciando la brocca, cioè si suggerisce perché aveva trovato il pozzo dell'acqua viva che è Gesù, e allora dopo averlo trovato, dopo averlo scoperto, dopo essercisi imbattuta, lei lo va a raccontare agli altri. Sentite di nuovo l'idea della testimonianza. Lo va a raccontare agli altri. Ma la domanda è posta in questi termini, ma è evidente dal percorso fatto precedentemente che non significa tanto un dubbio quanto una scoperta, perché altrimenti non avrebbe senso che la donna lascia la brocca e va in città a dire alla gente una frase del genere, venite, vedete sempre la frase del capitolo primo, venite a vedere. Sappiamo che la frase venite a vedere nel Vangelo di Giovanni significa a fare la scoperta di Gesù, perché l'abbiamo già vista nel capitolo primo, questa stessa frase, venite a vedere. Poi lo si vede ancora più chiaro dal seguito, al versetto 39 e seguenti, specialmente 42, i samaritani dicevano alla donna, non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi ora abbiamo udito e quindi sappiamo, sentite di nuovo l'esperienza, il tema dell'esperienza, abbiamo sperimentato, abbiamo scoperto, e poi la professione di fede del Vangelo di Giovanni in questo capitolo quarto, che questi è veramente il Salvatore del mondo. Adesso si dice così, mentre prima si era continuamente suggerita tra le righe l'idea che Gesù è il pozzo, questo Gesù seduto sull'orlo del pozzo, primi versetti, no? Che aspetta qualcuno che gli dia da bere, e che con la domanda del dammi da bere in realtà intende fare un incontro interpersonale, cioè non ricevere da bere, ma dare da bere. E tutto su questo doppio senso che delle parole che il racconto è intessuto, precisamente perché questo per l'Evangelista non è tanto come quello di Cana, un episodio, ma un paradigma, una parabola, è il racconto di una doppia storia, è un racconto a doppio fondo. Nella treccia, no? Nello sviluppo narrativo, nel tessuto narrativo di questo dialogo famosissimo, si parte dal dire dammi da bere, ma come vedete si arriva a dire se tu sapessi chi è colui che ti dice dammi da bere, tu gli avresti chiesto da bere a lui. Dunque, l'obiettivo dell'incontro non è l'acqua di quel pozzo, ma un'altra acqua di un altro pozzo. Un altro senso delle parole che si rivela verso la fine dello sviluppo narrativo, quando Gesù conduce lentamente, progressivamente, questa donna a sé. La conduce a un rapporto interpersonale con lui. Sono io che parlo con te. Come gli aveva accennato prima, se tu sapessi chi è colui che ti dice dammi da bere. Vedete come l'Evangelista è veramente geniale in questo discorso, eh? E lo stesso senso, doppio senso, è nella frase che accennavi tu prima, nella parentesi dei versetti 31-38, quando i discepoli questa volta, che sono andati in città, si era detto prima, a comprare da mangiare, gli dicono: Rabbì, mangia. Ma egli risponde: io ho da mangiare un altro cibo. E di nuovo sentite il doppio senso del cibo. E sentite come i discepoli non beccano assolutamente il doppio senso, come la donna ripetutamente sfugge. Sentite di nuovo i discepoli che dicono: come ha un altro cibo, che qualcuno gli abbia portato da mangiare? Che nel contesto significa che sta donna qui gli ha portato da mangiare, dunque la conosce, perché parlano insieme. Avete notato prima la battutina precedente, no? Il versetto 27. E Gesù, che imperterrito, tranquillo, senza raccogliere il sasso nella provocazione, secondo il Vangelo di Giovanni, prosegue nel suo orizzonte senza battere ciglio e con un linguaggio parabolico, prima con la frase esplicita «mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera», e poi con un linguaggio parabolico li conduce di nuovo a vedere ciò che essi non vedono, cioè nella Samaritana e nell'incontro della Samaritana con lui, già Gesù intravede il vasto campo dei samaritani e della missione cristiana presso i samaritani, di cui quella donna è soltanto il primo anticipo. Non dite voi che quando viene l'estate la messe è matura. E qui di nuovo l'Evangelista gioca di nuovo sul doppio senso, perché una cosa è Gesù che vede già, intravede già il campo della Samaria, la missione in Samaria, che nel libro degli Atti ci racconta, poi un altro libro del Nuovo Testamento ci racconta, avvenuta più tardi dopo la morte di Gesù. Ma l'Evangelista fa notare gioca sulle parole in maniera tale che i destinatari del suo Vangelo comprendano chiaramente che si sta parlando non solo di ciò che Gesù intravedeva, ma di ciò che effettivamente è successo dopo. Si realizza il detto che uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Per dire che la missione cristiana dei tempi dell'Evangelista Giovanni è precisamente da leggere in questo modo. Come vedete c'è un continuo intreccio, un continuo andirivieni tra l'epoca storica originaria di Gesù e le sfumature di significato di questo racconto per quell'epoca. Un continuo andirivieni tra questo livello e quello successivo della meditazione cristiana, quello dell'evangelista, delle comunità cristiane prima di lui, tra l'epoca storica di Gesù e l'itinerario della conversione a Gesù, che viene qui di nuovo magistralmente tracciato sul filigrana, sulla trafila di un episodio sicuramente delle origini. Episodio tra l'altro registrato solo da Giovanni, un episodio originale, un episodio interessante che l'Evangelista tra le righe fa notare nella sua originalità quando dice, versetto 27, i suoi discepoli si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna, tuttavia nessuno gli disse: cosa vuoi da questa donna? Cosa cercavi? Perché parli con lei? Insomma, che
rapporti aveva? Era una dignità oppure era qualche altra cosa?
Ma sul piano storico era sicuramente un problema di questo genere, perché era ufficialmente, diciamo così, pubblicamente inconcepibile una cosa del genere, cioè un rapporto in pubblico di questo genere tra un rabbi e una donna. Era qualcosa, diciamo, fuori del quadro, qualcosa di sconveniente sul piano storico, quindi sicuramente c'era una sfumatura così. Sul piano invece dell'Evangelista, no? Del racconto che fa l'Evangelista, questo itinerario della fede, questo doppio senso degli eventi che l'Evangelista sottolinea, anche qui si gioca sul doppio senso, cioè i discepoli sono su un piano e Gesù è su un altro. E loro ragionano sul piano del cibo, dell'acqua, dei rapporti, diciamo, di tipo, come si dice, utilitaristico, no? E invece Gesù, l'Evangelista fa notare che Gesù è completamente da un'altra parte, completamente su un altro piano.
Qualcuno vede
questo opinione di Giovanni che diceva, viene chiamato un pochino, no? Il bambino dei segni, no? Dei simboli, sto continuo a intrecciarsi di dire, fare, cosa so dire. Io mi chiedo oggi, ripostati per quello che siamo noi, è già in sé per sé selettivo, nel senso che io possa arrivare a capire sì e no, insomma, fra le virgolette, le parole che lui, i messaggi che lui vuole trasmettere, e quindi è già Giovanni che opera la selezione in base a quello che sarà poi il pubblico dei posteri, oppure no?
No, è un discorso fatto apposta per educare alla visuale di fede, per educare al fatto che la fede è un'altra lettura della realtà, per educare a quest'altra dimensione.
Bisogna anche saperla leggere,
è chiaro che bisogna saperla leggere, ma proprio perché bisogna saperla leggere si fa una educazione sistematica a quest'altra dimensione, cioè lo si fa apposta di scrivere in questo modo, perché scrivere in questo modo provoca, infatti fa nascere delle domande, delle perplessità, cioè è fatta apposta, è un po' come la parabola. È un linguaggio di tipo provocatorio, fatto apposta per educare a leggere le cose, a vedere delle cose che solitamente invece non si vedono.
Praticamente si potrebbe dire che qui si manifesta il buon Dio che non è mai colto.
Io vedo molto il giocare sul sentimento, ecco, cioè il premio, forse non so se è buttata lì oppure può essere una parola chiave. Molto sul sentimento delle persone, sul saper cogliere, il discorso.
Non so cosa vuol dire sentimento, perché è una parola ambigua.
L'altra volta diceva, no? Dice solo una persona, pensiamo a una persona innamorata, no? Adesso io mi ricollego col sentimento un pochino al discorso che faceva di persona innamorata che riesce a capire quello che Giovanni voleva dire. Quindi è un guardare all'interno di persone praticamente.
Sì, è una lettura che Giovanni ci educa a fare delle dimensioni più profonde, quindi io parlerei più che di sentimento, di intuizione, di questo senso o sesto senso, o questa fede come sesto senso, perché è l'intuizione, la scoperta, la conoscenza di un'altra dimensione, ma non perché quest'altra dimensione si colga con i sentimenti, ma perché è abituarci a vedere la fede, la vita di fede, soprattutto con i parametri, cioè con le regole, con lo strumento di confronto dei rapporti interpersonali. Questa è una delle cose caratteristiche di Giovanni, questo presentare la fede come un rapporto interpersonale, dove valgono le regole dei rapporti interpersonali, ma non tanto le regole dei sentimenti, perché per il rapporto con Gesù risorto il sentimento non funziona. Ma quanto
comunque il sentimento si intende con il cogliere,
quanto l'intuizione di questa dimensione significa imparare a ragionare nel modo come si ragiona nei rapporti interpersonali, applicare questo metro nei confronti della fede o del rapporto col Signore. Questo è veramente uno dei caratteri specifici, dei connotati del Vangelo secondo Giovanni, questo è volerci educare sistematicamente a pensare il rapporto con Gesù nei termini con cui si pensano i rapporti con le persone vive, ma soprattutto con le persone care. Ecco, questo modo di trattare, questa scoperta da fare, no, del rapporto con Gesù, è anche l'obiettivo di questa pagina, come delle altre che abbiamo visto prima, in altro modo, con altri punti di partenza, e anche l'obiettivo di questa narrazione di un dialogo, di un incontro, che da un incontro casuale o apparentemente casuale, per motivi di ordine sostentamento, insomma di ordine alimentare, l'Evangelista te lo fa piano piano scoprire come un incontro non casuale, che parla di un'altra dimensione della vita, di un'altra qualità della vita, di un altro incontro. È un raccontare l'incontro con Gesù, l'itinerario della conversione, attraverso i fili, il tessuto narrativo di un racconto di incontro tra Gesù e una donna al pozzo, precisamente perché era caldo, perché precisamente era mezzogiorno, perché precisamente era l'ora più calda della giornata. L'Evangelista sottolinea che Gesù siede presso il pozzo e poi dà come sempre quelle pennellate di cui vi dicevo l'altra volta. Era mezzogiorno. Vi ricordate nel capitolo primo, erano le 4 del pomeriggio, che da una parte era mezzogiorno, quindi era l'ora più calda, quindi no? Va perfettamente d'accordo con il pozzo, il sedersi sul pozzo, il domandare da bere, l'aspettare qualcuno perché con le mani non si attinge. Tutto in perfetto collegamento con questo piano di lettura, chiamiamolo così, storico-descrittivo. Ma nello stesso tempo viene suggerito un'altra cosa, cioè la data di un incontro, come erano le 4 del pomeriggio.
Anche qui, quando leggevo prima, no? La guarigione del figlio, vedendo le cose, dell'Italia. Domando dunque loro, ora si aveva sentito male, anche qui se
n'altro. No, sì. Sì, sul piano della prima lettura, sì, è il vedere se corrisponde, cioè però, diciamo così, l'istante, per così dire. Però al di là della lettura, diciamo, di tipo medico-legale, di tipo giuridico, di tipo narrativo-descrittivo, ci sta sempre quel suggerire da parte dell'Evangelista il fissare l'ora di un incontro che ha cambiato la vita. Erano le 4 del pomeriggio, era mezzogiorno, era... È sempre questa straordinaria capacità dell'Evangelista, questa straordinaria sensibilità di Giovanni a farci notare che ciò di cui ci vuol parlare è la storia di un incontro, una storia di salvezza, una storia di incontro col Signore Gesù che passa nella nostra vita e che va, passaggio di cui bisogna accorgersi e a cui bisogna imparare ad aprire gli occhi, ad aprire il cuore. Non so se riesco a farvi intravedere, ma sono queste le dimensioni di lettura del quarto Vangelo. Se si entra in questo clima, allora voi vedete che ci sono delle suggestioni continue, molto grosse, molto coinvolgenti, che insomma parlano piuttosto da vicino alle persone. E questo è, diciamo così, la temperatura, il clima, l'atmosfera caratteristica del quarto Vangelo.
volevo chiedere un attimo, prima ho parlato della donna, del ruolo di questa donna, che non conveniva parlare con questa donna, ma era perché era questa donna, perché aveva avuto 5 mariti, o perché era samaritana e giudea e non parlava?
No, no.
Com'era questa condizione della donna proprio?
No, era perché, come dire, la condizione sociale della donna nell'ebraismo era, e quindi nella cultura contemporanea, era una condizione di tipo inferiore a quella dell'uomo in generale. In particolare nella società, tra virgolette, nella comunità di fede, nella comunità dei credenti, occupava lo stesso posto dei bambini, cioè aveva una posizione marginale, per cui il rabbi, cioè il maestro di professione, insegnava sempre e solo a degli uomini, mai a delle donne, perché le donne eventualmente, se qualcosa avessero imparato, lo dovevano imparare dagli uomini. Nella stessa riunione di preghiera del sabato, nella sinagoga, la presenza delle donne non sempre era prevista. Dove era prevista? Era prevista in un angolo, cioè in una posizione marginale, e senza il diritto di parola, cioè in puro ascolto. Per esempio nella sinagoga, nella riunione di preghiera del sabato, gli uomini erano non solo invitati a prendere la parola, ma effettivamente la prendevano, perché si facevano le letture e qualcuno le faceva, non era neanche pensabile che le facesse una donna. E poi si commentavano le letture. Non è che c'era un addetto a fare l'omelia, ma chiunque. Se c'era per esempio un ospite che veniva da fuori, che non era di quel villaggio, era quello a cui si dava la precedenza, ma poi si interveniva a turno, si pregava egualmente insieme ad alta voce, le donne erano sempre in posizione di silenzio. Vi ricordate la famosa direttiva data dall'Apostolo Paolo nella prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, dove Corinto, quindi una metropoli internazionale, dove non vigeva questo tipo di cultura e di mentalità, dove le donne